Immaginate un pianeta che gli uomini hanno chiamato Terra. Immaginatene uno dei cinque continenti più antico, dal nome Europa. Immaginatene il confine di sud di questo continente. Ci vedrete una trinacria, l'isola a tre punte, come la chiama Vincenzo Consolo, o l'arca triangolare che naviga sulle onde dei millenni, come la definiva Bufalino. Nel sud di questa trinacria ci siamo anche noi. Nel sud del sud d'Europa ci sono due soggetti estrosi, simpatici, pieni di entusiasmo. Gli ultimi, se li vediamo uscendo dall'Europa, i primi, se li incontriamo entrandoci in Europa dal bacino del Mediterraneo come editori, Ciccio Urso, Orazio Parisi, hanno inventato, ideato, 3 anni or sono, questo simpatico premio letterario insolito, controcorrente e particolare. Un premio che vuole simbolicamente premiare il più bel racconto che si racchiude in un segnalibro. Già il segnalibro è qualche cosa che sta dentro il libro, che tocca il cuore del libro. Questi cari amici hanno individuato il cuore del cuore, vale a dire uno strumento che sta all'interno del segnalibro. È un racconto, anche questo, e sapete, il racconto serve a lavare il cuore, serve a creare l'immortalità per chi lo scrive, ma serve anche, quanto più lungo è possibile, nelle mille e una notte ne abbiamo una esemplificazione mirabile. Scheherazade utilizzò il racconto spezzettato in mille e una parte di quel racconto per corrompere il carnefice, per non morire, per sopravvivere, per continuare a vivere, per continuare a decidere. Ecco il racconto, la letteratura come fonte di vita. Mi scriveva Barberis Squarotti nella occasione di questo premio, il professore, anche scrittore e poeta, impossibilitato a venire, che la poesia di amore è la ragione di vita dell'esistenza stessa. Ecco, nella letteratura si individua il movente, il motivo della vita. E allora, indipendentemente dalla lunghezza, questo raccontino, che al contrario dei lunghi racconti è un racconto breve, serve come le caramelle. Ecco, a dare un momento di gioia e un racconto dopo l'altro, un momento dopo l'altro, alleviare le sofferenze. Grazie a voi della presenza, grazie agli organizzatori ai quali passo la parola.
Buonasera. Questa sera vorremmo parlare di un mistero. Dice, ma con tutti i misteri che ci sono in Italia, ancora uno se ne aggiunge. State tranquilli. Parleremo di un mistero, tra l'altro, molto datato. Uno dei tanti misteri che aleggiano nel nostro paese. Come quello, per citarne appena uno, della lotta alla mafia. A cosa serve la lotta alla mafia, se poi la mafia c'è sempre? È un mistero. È sicuramente un mistero. Non si può spiegare altrimenti. O forse la cosiddetta società civile pensa che per sconfiggere la mafia bastano solo i giudici e i poliziotti. Ma vi tranquillizzo subito, questa sera non è l'occasione adatta per parlare di queste cose. Intanto perché è una serata di festa, e non solo e non tanto perché siamo di domenica. Soprattutto perché ci troviamo qui, questa sera, insieme ad amici che amano la letteratura e con i quali amiamo parlare di letteratura. E nei momenti di festa ogni giudizio rimane sospeso. Ci si abbandona a cose meno impegnative. Pertanto il mistero di cui vorremmo parlare è sicuramente più leggero, ma non per questo si tratta di cosa frivola. Magari a qualcuno la nostra serata sembrerà di poco conto, altri magari ci avrà snobbato, pensando che si tratti delle solite provinciali esibizioni di paese dove qualcuno ama mettersi in mostra e qualcun altro ama divenire scrittore per caso. E magari il titolo del nostro concorso avrà, ad uno sguardo poco attento, ingenerato tale convincimento. Questi che vogliono fare? Ficcare un racconto in un segnalibro? Che bella scoperta! Ma dove vogliono andare a parare? Cosa ci sarebbe di interessante in tutto questo? Potrebbero sembrare queste, di primo acchito, obiezioni fondate. Noi tuttavia in questa manifestazione ci siamo impegnati, e se si tratti di poco conto o meno non saremo noi a dirlo, ma tutti coloro che ci hanno creduto insieme a noi e vi hanno partecipato, incoraggiandoci a proseguire nel cammino intrapreso. Ma affinché il nostro mistero non rimanga anche esso un mistero, visto che ancora non l'ho svelato, diciamo subito che vorremmo parlare stasera, sia pure brevemente, di premi letterari. Da alcuni decenni ci si domanda in Italia, ma non solo in Italia, a cosa servono i premi letterari. A sostenere la cultura? Ma non è vero. Di che cultura parliamo poi? La nostra cultura è davvero insopportabile. Chi lo mette in dubbio dia un'occhiata al programma degli eventi culturali che appaiono ogni settimana sui nostri giornali, o studi gli avvisi che mensilmente vanno a finire in migliaia di cassette delle lettere, o ancora si immerga nella lettura dei programmi presentati a ritmi trimestrali dai diversi enti organizzatori, accademie, assessorati alla cultura, comitati, centri comunali, fondazioni, rassegne multimediali, manifestazioni artistiche, fiere, gruppi di incontro, convegni, gallerie, corsi per la terza età, associazioni culturali, musei, iniziative, festival, caffè, corsi universitari estivi, teatri, centri giovanili, centri di accoglienza per le donne, seminari, case della cultura, sindacati, centri congressi, centri culturali, gruppi di lavoro, centri studio, punti di incontro. E credetemi, il fatto che questa frase non intenda avere fine non dipende da me. Non sono io a parlare. Mi sono limitato a riportare un brano dell'ultimo libro di Enzensberger dal titolo Zig Zag, pubblicato da Einaudi qualche mese fa. A cosa servono allora i premi letterari? A promuovere gli intellettuali? Ma anche questo non è vero. Anzi, se così fosse, sarebbe bene eliminarli in fretta. Di quali intellettuali parliamo? Volete che vi citi ancora Enzensberger? Gli intellettuali, contrariamente ai gelatai e alle addette ai bagni pubblici, sono soliti radunarsi nelle metropoli, ma anche in isole turistiche oppure in remoti monasteri per parlare dei loro assilli. Che ciò non possa avvenire senza qualche pregiudizio è evidente, perché gli intellettuali, laddove si trattava di fomentare l'odio all'interno della società, hanno sempre dimostrato un particolare talento. Chi volesse cogliere le motivazioni di queste affermazioni appena citate, continui a leggersi il libro di Enzensberger dall'inizio alla fine e scoprirà ben più di quanto sospetti. E ancora, questi intellettuali super impegnati come sono a fare i clerici vacantes della cultura, saltellando da un aereo all'altro, da un minibar ad un hotel, di un hotel alla hall di un altro, quando trovano il tempo per la professione che si trova scritta nei loro passaporti? Qualcuno potrà obiettare, però un premio letterario serve a far emergere un talento. Può darsi. Ma certo io non leggerò Sciascia o Bufalino per il fatto che abbiano vinto un premio letterario. Magari alcuni, per l'opposto motivo, leggeranno Susanna D'Amaro o qualcun altro. E ciò tutto sommato non guasta. Sempre meglio leggere la ricetta per impastare la torta che farla di propria fantasia. E con tutti i mali che ci sono in questo paese, non si può certo colpevolizzare chi legga la D'Amaro o come si chiamava quella che voleva i pantaloni, Lara Cardella, sì. A cosa servono dunque questi premi letterari? Rafforzano forse l'industria culturale? Non certo. Sostengono semmai la fiera delle vanità a cui si è accennato. Quello stesso circo giramondo su cui saltano di volta in volta politici, soubrette, star di ogni tipo. La crisi a queste non li tocca. Essa invece è nera e senza uscita quando si parli di potenziare le biblioteche, di restaurare i teatri, di sostenere i laboratori di ricerca universitaria, di incentivare l'editoria minore. Ed anche qui l'elenco potrebbe non finire mai. Detto questo, in generale, passiamo allo specifico. A cosa serve il nostro premio letterario denominato un racconto per un segnalibro? A far entrare un racconto in un segnalibro, l'abbiamo detto. Ma c'è poco da ridere. È proprio così. Perché così abbiamo dimostrato che si può scrivere bene anche quando si opera un'estrema sintesi. E poi, l'avete visto mai un premio del genere? In cui a giudicare è per di più una giuria che non si riunisce, che non discute lo stile, il contenuto, magari l'originalità dei racconti in gara, i cui membri nel chiuso delle loro case, senza sapere chi fossero gli altri colleghi, mandano una busta per posta, chissà se arriva, in Italia nemmeno le ricevute di ritorno funzionano, una busta che si apre ora, qui, in diretta, una sorpresa anche per gli stessi organizzatori. E miracolo, se vogliamo far funzionare le poste italiane, dobbiamo parlare di miracoli, arrivano le buste, non solo da tutta Italia, ma persino dalla Spagna, dalla Germania, dal Canada, dalla Francia. Certamente, qualunque sia l'opinione al riguardo, tutti converranno che questo premio letterario è sì un tantino bizzarro, ma stuzzica pure un tantino la riflessione. Se ci pensiamo un po', infatti, a parte la considerazione già fatta sulla brevità, qualcuno sosterrebbe oltre allo scrivere breve anche il pensare breve, no? Non sarebbe penoso vedere di giorno in giorno la letteratura restringersi a poche righe per il fatto che nessuno legge più? E se la letteratura scomparisse, se scomparisse la poesia, se si scrivessero solo atti notarili o effetti bancari, che mondo sarebbe questo? Ce lo domandiamo. Sarebbe un mondo più ricco o più povero? Un mondo più bello o più brutto? Ma a questi interrogativi io non voglio rispondere, perché non sono sicuro di saper valutare bene la posta in gioco. Non sono sicuro di sapere fino a che punto nei miei convincimenti vinca la realtà più dei miei sentimenti o delle mie preferenze. E allora queste domande le voglio lasciare sospese, lasciar cadere nel vago, nell'indistinto, come quando uno guarda un paesaggio in decomposizione e non sa che giudizio esprimere, se di fascinazione o di indignazione. Come quando noi a tavola guardiamo la tonnara. Ricordo quelle parole scritte qualche anno addietro in un articolo di Micromega riguardante proprio la nostra città, il paese delle piccole api. Ora della tonnara è rimasta una parete e mezza, sembra il rudere di un tempio greco, il soffitto è crollato per terra, è rimasto l'arco da cui entravano i barconi, a destra due semiarchi alti che dovevano essere i finestroni sul mare. Il mare ha invaso il pavimento e in onda gli sterpi e i sassi. Il sale copre a tratti l'odore acre delle erbe selvatiche. E dunque la tonnara, la metafora di questo nostro evento letterario, è un rudere o un tempio greco, come diceva quell'articolo di Micromega? Chi lo sa? Nei giorni di festa è difficile giudicare. Grazie.
C'era chi pensava che l'esperienza della prima edizione del racconto per un segnalibro si concludesse proprio lì. Sappiamo quanto è difficile proseguire le esperienze serie nel Meridione. Ci fu qualche amico che disse, Iano Bulgaretta, mi disse: non fermatevi qui, continuate. Questa sera siamo arrivati alla seconda edizione di questo racconto insolito, insolito in tutti i sensi. In tutti i sensi, insolito nelle battute, insolito nella collocazione. Io ho avuto come libraio editore, ho avuto sempre una vocazione per i segnalibri in sé e non potevo contentarmi di limitarmi al classico segnalibro con dietro quel vuoto o l'orario massimo, o massimamente l'orario delle lezioni e inventammo un giorno con Orazio questo escamotage, ecco. Contammo le battute che potevano entrare all'interno di un segnalibro medio e ci rendemmo conto che potevano essere 800 battute e da allora indicammo questo limite massimo di 800 battute per un mini racconto. Il racconto cos'è? Ecco, è una cosa preziosa, è una cosa che accompagna i momenti più belli della nostra giornata o fanno rivivere, fanno ricreare una realtà, la fanno immaginare diversa, migliore. E il racconto è una cosa bellissima, non è escluso che in futuro noi si possa cambiare e fare ad esempio una poesia per un segnalibro, questo stiamo lavorando attorno a questa possibilità. In Italia, come diceva Orazio, c'è una miriade di premi letterari, c'è chi l'ha censito, c'è stato un volume della bibliografica uscito nel 95, diversi articoli nei giornali, Sole 24 Ore, ha fatto anche questo giornale ha fatto una recensione, si parla di all'incirca 3.000 concorsi letterari con gli argomenti più disparati che vanno dalla letteratura alla critica letteraria, allo studio, all'approfondimento vite di santi, alla letteratura erotica. Tra l'altro c'è un concorso di letteratura erotica che è intitolato Porco chi scrive, porco chi legge, addirittura, oppure i più insoliti concorsi. Il nostro, come abbiamo già detto, per la sua collocazione, per la collocazione, ecco, in un segnalibro, è un pezzo di carta che si va a infilare in un'altra letteratura, cioè la letteratura che era uscita e che va a rientrare dentro il libro attraverso un segnalibro. È una cosa, ecco, originalissima e va a segnalare la lettura della gente. Ad esempio in tedesco si dice Lesezeichen, proprio perché è lettura che va a marcare la lettura. In inglese è quasi come in italiano bookmark. In francese mark page, ecco, va a segnare la pagina. Questa curiosa, ecco, definizione, ecco, di segnare la lettura, quella tedesca sembra la più bella, cioè quando uno dice invece di piegare la paginetta, ecco, va a mettere il segnalibro. E tanta gente è venuta da me a dirmi che era bello quel segnalibro. Ecco, abbiamo voluto, ecco, moltiplicare questa emozione e continuare l'esperienza. Ci siamo andati, ecco, a inserire in un circuito, come abbiamo detto, vastissimo. Ci fa piacere che altri premi vengano prodotti in Sicilia, nel Siracusano e nella nostra cittadina, che potrebbe sembrare, ecco, in crisi, in difficoltà, anche la presenza di altri premi letterari, come quello della Consulta Comunale Femminile di Avola, che ha indetto un premio sulle figure femminili. Anche questo ci fa piacere, ecco, è segno di vitalità culturale. Volevo dare delle, ecco, informazioni relativamente alla procedura della scelta della giuria. Questa sera abbiamo qua degli amici giurati che sono venuti anche da fuori, come la professoressa Pettisuma, l'avvocato Piero Figliolei, il professore Paolo Fai, e altri cari amici, insomma il professore Gangi, altri cari amici qui presenti e altri che non nomino, che dimentico e mi scuso. Allora noi abbiamo mandato una lettera dove chiarivamo esplicitamente cosa volevamo realizzare con questo concorso e dove scrivevamo che i fini del concorso, un racconto per un segnalibro, non sono quelli di far emergere talenti letterari, ma di invogliare a scrivere e soprattutto a leggere le opere letterarie, specie in una società come la nostra, sempre più distratta nei confronti della cultura. Quindi rimarcavamo lo spirito giocoso presente nel procedere di questa selezione, dove noi invitavamo questi giudici, questi giurati, ad esprimere motivazioni di gusto personale. Io nel mio intervento appunto vorrei prefigurare, noi non sappiamo l'esito, ad esempio, è una cosa insolita, non sappiamo l'esito delle buste, l'apertura delle buste, il risultato finale non lo conosciamo e lo andremo a conoscere passo passo assieme a voi, e noi stessi possiamo preoccuparci che in qualche fase ci potrebbe essere anche, le buste non sono state aperte, chissà quale esito man mano, quindi vi preghiamo di avere comprensione per qualche elemento ecco di imbarazzo che potrebbe nascere, perché non abbiamo fatto prove, non siamo in televisione, non siamo in radio, quindi siamo né noi siamo dei professionisti dell'esibizione, anzi l'esibizione la viviamo con difficoltà. Questo segnale lo lancio anche ai ragazzi che questa sera si stanno offrendo, i ragazzi del liceo classico di Avola, e a loro va dato ecco un applauso da parte di tutti voi, perché questa sera gratuitamente si offriranno a leggere i racconti facenti parte di questo concorso, quindi loro ci daranno una mano in questo senso. Noi man mano che apriremo le buste, come in una campagna, ecco, come in una cosa elettorale, noi segneremo ecco i voti presi da ogni concorrente e saranno scritti in parte in questa lavagna lì e con due giurati che sono Lilia e Francesca da quella parte. Alla fine vedremo chi sarà stato giudicato da questa giuria come vincitore. La cosa curiosa su cui noi dovremmo tutti riflettere è: guardate come sarà curioso e fascinoso il risultato di questa votazione, perché sicuramente lo sarà. Non è stato programmato nessun risultato. I giurati fra loro non si sono mai conosciuti e neanche adesso si conoscono fra di loro, forse chi ha visto l'elenco. Addirittura è capitato anche il caso di qualche giurato che ha dimenticato per chi ha votato. immaginate, cioè, è veramente una cosa che non è pilotata da interessi di alcuna sorta, e questa è la bellezza del premio. Ecco, passerei io anche a leggere due o tre lettere a noi pervenute, una dall'avvocato Pierluigi Tiberio, che sta ad Agira, che è uno dei giurati, dove ci scrive che è spiacente di poter essere presente alla vostra e alla nostra manifestazione, vi auguro buon lavoro, saluti. Un'altra ecco che ci arriva da un altro giurato che è uno scrittore madrileno, spagnolo, che ci scrive: cari amici, in perfetto italiano ci ha mandato un fax, perfetto. Cari amici, ci sentiamo, infatti, ecco, sembra come che se ci fosse stata una discussione precedente, ecco, ci sentiamo infatti assai vicini a voi, saluti e abbracci, Fernando Carbonell. Questo è un giurato. Un concorrente che non è potuto venire, che è di Agira, ci scrive: mi giunge il vostro gentile invito di partecipazione alla premiazione della seconda edizione del concorso letterario Un racconto per il libro, che si terrà a tavola, eccetera, eccetera. Ringrazio della particolare attenzione, rammaricandomi comunico che per motivi finanziari non potrò essere presente. Colgo l'occasione per formulare la mia gratitudine e auguri di ogni bene. Filippo II Zito. Fra le cose particolari, ecco, una cosa particolare che ci è pervenuta è una lettera del vescovo Giuseppe Malandrino. Gli amici che conoscono la mia posizione laica nei confronti delle cose di fede, dire laico potrebbe essere un eufemismo per me, ma io sono molto molto lontano, eppure ritenendo la presenza di un'autorità del genere nella nostra società di notevole importanza, avevo mandato un invito a partecipare a questo vescovo della nostra zona, della nostra diocesi, a partecipare, il vescovo Malandrino, sì, e come giurato nella nostra giuria. Ecco, il vescovo mi ha scritto: spettabile editrice Cepas e libreria editrice Urso, devo chiedere innanzitutto vive scuse per questo ritardo a rispondere dovuto a impegni pastorali anche fuori sede. Ho ammirato moltissimo la geniale vostra iniziativa, un racconto per un segnalibro che ritengo incentivante e promozionale di una cultura più diffusa. Sono certo però che vi rendete perfettamente conto che come vescovo, da buon papà, mentre devo incoraggiare tutti e ben volentieri, non è del tutto opportuno che operi particolari preferenze. Di cuore formulo moltissimi saluti e tanti cari auguri per i bravi organizzatori e per tutti i partecipanti. Giuseppe Malandrino, vescovo. Ecco, io, anche perché il tempo scorre, passo la parola a Giovanni Stella, nostro presidente onorario di questa serata, per procedere all'apertura delle buste e quant'altro.
Cominciamo con la lettura di qualche raccontino. Io pregherei il professore.
Abbiamo come prima, ecco, scritta in elenco a leggere la signorina Anna Marziano, che ci leggerà Un pugno di terra di Pietro Frate Antonio. Ecco. In questo modo vi diamo la possibilità di conoscere a uno i racconti di cui pian piano si parlerà, perché saranno sicuramente o possibilmente votati. Ecco, prego, la parola a Anna Marziano.
Un pugno di terra. Il problema di quest'isola non sta qui, disse mio padre chinandosi a toccare la terra. Il vero problema siamo noi, che piantiamo qui le nostre radici e lasciamo che il sole bruci i nostri desideri, i nostri ideali, le nostre speranze, la nostra vita. Vattinne, figlio mio, vattinne in questa terra mariritta e non tornare ciui. Se vuoi spiccare il volo, ricordati che stai sul nido sbagliato, non lasciarti ingannare dai colori e dai profumi del vento. A Sicilia non è mamma, ma una puttana, futte le scappa, se no è Ida che futta tia. Partì piangendo e da allora non sono più tornato. Tengo ancora con me un pugno di terra che mi si intasca quel giorno. Ogni volta che lo guardo mi ricordo che esiste il paradiso.
Aspetta. Se è presente in sala Pietro Frate Antonio, lo preghiamo di avvicinarsi qui al tavolo. È lui l'autore di Un pugno di terra.
C'è da sottolineare che i giurati che hanno votato questi racconti hanno votato il titolo del racconto, perché noi non abbiamo inviato i nomi degli autori, quindi i giurati stanno apprendendo in questo momento i nomi degli autori. Non lo sapevano prima, hanno votato solo il titolo del racconto.
Ecco, Anna Marziano leggerà ancora un altro racconto, La regina di Ilenia Caruso.
Mi sono spesse volte trovata ad osservare la vita, la mia, quella degli altri. Ho chiesto e richiesto particolarità su questa vita, ma nessuno mai ha saputo darmi risposte adeguate alla mia domanda, forse fantastica. Qual è la cosa più importante che ci rende unici nella nostra singolarità? L'amore, la simpatia, l'allegria, il senso del dovere, quello della famiglia, il rispetto. Cose sicuramente importanti, ma non supreme. Sì, perché questo ambito ruolo regale spetta solo a lei che nessuno mai potrà togliermi, lei che è la mia anelante e sognante libertà.
L'autore.
È presente l'autrice Ilenia Caruso? Pregato di avvicinare, grazie. Cominciamo con l'apertura delle buste. A questo punto cominciamo con l'apertura delle buste alternando con le letture. E l'hanno già detto i due ideatori del premio. La novità sta anche nel fatto che la giuria è composta da gente che non si conosceva vicendevolmente, altrettanto gli autori. Gli autori non sapevano chi fossero gli altri autori, ma si conosceva solo il testo. I giurati non sapevano chi erano gli altri giurati, né i nominativi degli autori dei testi. Si è avuta contezza e conoscenza dei nomi dei giurati e degli autori dopo il 15 settembre, a buste chiuse, a bocce ferme. Cominciamo con la estrazione. Si è pregato di...
La busta Amato Paolo Vincenzo è il primo giurato.
Il giurato Amato Paolo Vincenzo, chiamato Enzo,
c'è solo la scheda nella busta,
rappresenta un lettore esemplare, ha buon gusto, mantiene le priorità nelle cose da leggere, segue anche le novità culturali e le iniziative cittadine. Racconti prescelti, Un pugno di terra, Tra principio e fine. Busta numero 2. Cettiamenta è giornalista pubblicista ignoto.
Una busta dentro la busta.
È come un racconto dentro il segnalibro, insomma.
Basta che, ecco, non ce n'è un altro, se no passiamo la serata a fare la matinosa.
Il gioco delle scatole cinesi. Voti, un pugno di terra, tra principio e fine. Busta numero 3. Antonino Corrado.
Corrado Antonino,
sì. Corrado Antonino è figlio di Avolesi. Cresciuto a Padova, lì insegna nelle scuole elementari. Ha a cuore sempre tutte le vicende che riguardano la città di Avola. Voti, tra principio e fine, Bocca di Cortile. Busta.
Professor Sebastiano Andolino.
Professor Antolina, maestro delle scuole elementari, è scrittore e poeta avolese. Un pugno di case, il libro parla ai bambini.
Un pugno di terra.
Interpretiamo con un pugno di terra, un pugno di casa, il libro di Teocrito Di Giorgio scritto su Avola avrà avuto un richiamo di memoria, però possiamo attribuire a un pugno di terra e il libro parla ai bambini.
Attanasio Alessandro.
Atanasio Alessandro era ispettore della casa editrice Einaudi per tutto il centro-sud e ora collabora al Touring Club. È un soggetto, un uomo simpaticissimo, peccato che qui non è presente e che io conosco, e ha avuto contatti con tutti i più grandi editori e scrittori, e di ognuno conosce vita, morte, passione e miracoli. Spiace non averlo presente, ma vi assicuro è un uomo simpaticissimo. Voto senza domani e il viaggio.
Il viaggio. Giorgio Barberi Squarotti.
Giorgio Barberi Squarotti è professore ordinario di letteratura italiana nell'Università di Torino, insegna anche alla Sorbona a Parigi, è scrittore e poeta, saggista ricercato e dirige, dopo la morte di Salvatore Battaglia, il dizionario della lingua italiana dell'UTET, dopo 40 anni ancora in via di in corso di stampa. Il canto delle sirene e Michele.
Sì, possiamo interrompere e leggere qualche racconto. Chiamiamo.
Grazie Cascione. Se è presente di avvicinarsi per leggere. Legge Antichi Sentieri, autore Corrado Marescalco.
Antichi Sentieri. Negli antichi sentieri dei nostri padri, laddove l'agave si intreccia al fico d'India, rimbomba greve l'eco dei loro passi, a ricordare fatica e pianto, quando il sole, quasi a dispetto, rimaneva sospeso all'orizzonte, e la notte lenta tardava a venire. Era d'estate e il finire incessante di cicale chiudeva al sonno occhi di brace, mentre le membra stanche si piegavano alla pesante calura del pieno meriggio. I muli, appaiati sull'aia, roteavano con sferragliar di zoccoli per fare da spighe grano, e piano piano s'alzava al cielo un canto, una nenia, come un lamento di voce primitiva e sempre uguale. Ora quel canto tace, portato via dal vento. Solo un ricordo, acceso al lumicino, percorrerà per poco gli antichi sentieri dei nostri padri, ove rimbomba ancora l'eco dei loro passi.
È presente l'autore Corrado Marescalco? No. No. Vabbè. L'altro racconto, Margherita di Alberto Grande.
Margherita. Dapprima mi sono sentita oppressa, schiacciata da tutto quel peso. Al buio mi sentivo venir meno, soffocare ed appiattirmi pian piano. Mi mancava tutta quell'aria, il sole. Io, abituata a vivere all'aperto, nei campi. La fine era arrivata, tristemente. Poi la presa di coscienza. Improvvisamente tutto aveva un senso, uno scopo ben preciso e nobile. In mezzo a tanta cultura, utile per la cultura, avrei avuto una breve esistenza e invece vivo in eterno. Sì, sono felice adesso. Breve storia di una Margherita adoperata come segnalibro.
Se è presente l'autore, Alberto Grande è pregato di avvicinare.
Alberto Grande, presente no.
Non c'è. Proseguiamo con le buste.
Giuseppe Bascetto.
Bascetto è scrittore di notevole impegno civile e collaboratore di varie riviste. Vive ed opera a Vittoria. Un pugno di terra tra fantasia e realtà.
Basso Salvo, è qua presente.
È di Scordia, assessore alla cultura della cittadina etnea, poeta e promotore culturale nel Calatino. Bocca di Cortile e Michele.
Bellassai Roberto,
poeta e agitatore culturale netino. Tra principio e fine, build the watching.
Sebastiano Bulgaretto, non lo conosciamo.
È noto a tutti, ma per ricordarcelo alla nostra memoria, è ordinario di lettere al Liceo Classico di Avola, scrittore, poeta e saggista. Pugno di terra tra fantasia e realtà.
Antonio Caldarella, questa busta è abbastanza cospicua, non vorrei che avesse dato più voti.
Antonio è nostro concittadino, è attore di cinema e di teatro.
Ah, no.
E scrittore, anche ha pubblicato raccolte di poesie.
Ha ritornato la lettera con i raccontini che gli avevamo mandato, cioè ha ritornato tutto ammettendo.
Ma ha votato,
sì.
Sì, ha votato e ha restituito anche Un pugno di terra e La Margherita.
Cambisi Corrado,
professore alla scuola media Vittorini di Avola, svolge sottotono un ruolo di promozione nella lettura. Tra principio e fine e antichi sentieri. Se è presente Marielle Scifo per leggere altri due racconti. Si comincia con la lettura della sfida di Enzo Artale.
La sfida. Tanto tempo fa i libri organizzarono una gara per sancire quale fosse il genere migliore fra romanzo e poesia. Venne scelto come giudice un giovane uomo, cui un romanzo e una raccolta di poesie, entrambe sul tema dell'amore, offrirono il loro aiuto per conquistare una ragazza che egli da sempre corteggiava. Il giovane andò subito a leggere due libri alla sua amata e di ritorno dall'impresa, con aria finalmente soddisfatta, ne comunicò l'esito ai romanzi e alle poesie, che numerosi e trepidanti lo attendevano. Egli disse che con il romanzo aveva rapito la mente della ragazza, con le poesie ne aveva invece conquistato il cuore. Entrambi i generi erano stati dunque preziosi, ma la cosa più importante che fu quel giorno stabilita è che non è mai troppo presto per chiedere aiuto ai libri.
È presente l'autore Artale in sala? L'autore Artale è presente? No. Passiamo all'altro, tra fantasia e realtà. Autore Giovanni Parentignoti.
Tra fantasia e realtà. Su un banco di scuola si incontrarono due segnalibri. Uno è stato usato per segnare le pagine del capolavoro del Manzoni, I Promessi Sposi. L'altro è stato utilizzato per il testo di storia. Sa, dice il primo, ho notato che l'uomo, con la sua fantasia, ha la volontà di far vincere sempre l'amore nei confronti di ogni male che ne ostacola la via. Credimi, rispose il secondo, forse la fantasia vuole che l'amore vinca su tutto. Ma la storia mi ha insegnato che la mania di potere dell'uomo ha calpestato sempre nella realtà ogni ideale di pace e amore. Se la fantasia riesce a battere il male, la prepotenza e la voglia di potere dell'uomo uccidono la fantasia.
Giovanni Parentignoti è presente? Prego di avvicinarti. Continuiamo con l'apertura delle schede.
Professor Avvocato Ivo Caraccioli, Torino.
Ivo Caraccioli è ordinario di diritto, istruzione di diritto penale nell'Università di Torino ed è la figura più autorevole in materia di diritto penale tributario, però è anche un appassionato di letteratura. Il canto delle sirene e Bocca di cortile.
Fernando Carbonelle, Madrid.
Carbonelli è scrittore a Madrid e anche filosofo. Antichi sentieri, il canto delle sirene.
soli.